Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui, si parte! Buongiorno João Pessoa, vieni a scoprire una delle città più antiche del Brasile. Bentornati cari amici di Buongiorno San Paolo ad un nuovo episodio. Ringraziamo sempre tutti i nostri amici ascoltatori. Oggi siamo in una versione un po' particolare. Chi riuscirà a vederci su YouTube potrà vedere che qui c'è il sole, siamo in una città bellissima, João Pessoa. Chi ci ascolta su Spotify si accontenta della nostra voce. Io sono Alessandro Gaini e come sempre grazie a tutti gli appoiadores, i sostenitori di Buongiorno San Paolo, gli sponsor Dollare, Palazzo Gherardi e tutti i nostri amici che decidono di offrirci un caffesigno o di acquistare la storia di San Paolo in italiano, la prima audio storia della città di San Paolo in italiano su Hotmart, che la trovate anche nella bio di Buongiorno San Paolo di Instagram. E oggi siamo, vi faccio vedere, sempre per chi ci vede su YouTube, qui siamo al mare, scusate il sole. Questa è João Pessoa, una città bellissima, poco conosciuta dagli italiani. Ho deciso di fare questa intervista in terrazza, a bordo piscina. E perché? Perché João Pessoa è una città interessante, affascinante, probabilmente la terza, si dice, città più antica del Brasile. E per parlare di João Pessoa io ho conosciuto un'italiana di Torino che vive qua da tanti anni e ve la presento, è già qua con me, puoi avvicinarti. Ciao Marisol, come stai? Vieni pure qua nei nostri studi mobili.
Ciao a tutti, molto piacere di essere qua con voi e potervi mostrare un pochettino della città di João Pessoa, che è molto bella. Io vivo qua da 7 anni, quasi 8, e sono stata accolta molto bene, infatti non me ne voglio più andare.
Allora, oggi siamo in una versione veramente un po' avventuriera, un po' strana, con questo bellissimo sole e in una città fantastica. Io conosco João Pessoa da tanti anni, ci vengo in vacanza con la famiglia, eccetera. È veramente una bella città, però è una città che non conosciamo noi italiani, cioè non è conosciuta né per il turismo, né per business, né per un pochino per il turismo, ma non tanto.
No, effettivamente non è molto conosciuta. Diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, sta prendendo piede un turismo anche un po' più internazionale. C'è questa riforma dell'aeroporto che è iniziata adesso, da qualche settimana, e abbiamo un volo internazionale di connessione João Pessoa Buenos Aires. Però diciamo che c'è ancora molto campo da dover lavorare. Io, fra l'altro, lavoro nella segreteria di turismo e quindi ultimamente diciamo che si stanno facendo dei passi in avanti in merito a un turismo sostenibile, un turismo diverso rispetto alle altre città diciamo del Brasile, anche con la bicicletta, quindi con il cicloturismo. E diciamo così, la città respira sport. Al di là di tutto, è una città che accoglie molto le persone, principalmente i pensionati che vengono dal sud del Brasile, perché si cerca qua, e io in maggior, diciamo così, uno dei motivi principali è la qualità di vita. Quindi il benessere di praticare sport, vivere con un ritmo meno accelerato, è molto bello.
Ma senti Marisol, allora tu sei di Torino, lavori presso gli uffici del turismo dello Stato della Paraiba, okay? Che è lo Stato dove siamo noi e dove Gioia Pessoa è capitale della Paraiba. Ma perché tu, allora, poi parleremo un po' della storia anche di Gioia Pessoa, come sei finita qua però, perché noi di Buongiorno San Paolo raccontiamo soprattutto la storia degli italiani e delle italiane che vengono qua, cioè da Torino. Ti sei trasferita, ma come?
In realtà sono arrivata qui molto rapidamente perché lavoravo in un'azienda dell'indotto Fiat a Torino e quindi siccome qui vicino, in uno stato vicino del Pernambuco, è stato creato, diciamo così, l'indotto Fiat con la costruzione del cantiere all'epoca nel 2014 e quindi sono stati convocati diversi lavoratori italiani e diciamo Europa dell'Europa dell'Est, insomma, per venire qua a lavorare e costruire questo cantiere che poi si è trasformato nella Jeep, no? Che c'è stata questa fusione. Quindi io sono arrivata, lavoravo nelle pratiche estere, si dice pratiche estere.
Sì, è tipo internazionalizzazione,
Internazionalizzazione, quindi mi occupo
export.
non tanto export quanto pratiche estere nel
Sì,
senso
documentali,
sì, della parte burocratica,
doganale,
dei
visti.
dipendenti, quindi visti, Polizia Federale, la questione di essere inserite all'interno di un contesto lavorativo, quindi dal punto di vista della giurisdizione. Quindi i funzionari dovevano essere formati, conoscendo le norme. Per poter lavorare in Brasile, al di là delle visite mediche, la relocation, diciamo, del dipendente quando è
Ok,
all'estero.
però diciamo ai nostri amici un pochino per contestualizzare che Joao Pessoa è una città di quasi 1 milione di abitanti, non è una cittadella, è una capitale perché gli stati del Brasile hanno sempre, oltre alla capitale, diciamo il distretto federale che è Brasilia, capitale nazionale, ci sono le capitali degli stati, no? Rio è la capitale dello stato di Rio de Janeiro, San Paolo di San Paolo e via dicendo, e Joao Pessoa della Paraíba. Joao Pessoa è una città molto antica per i parametri brasiliani, no? È stata fondata nel 1580 e qualcosa, no? 85.
85, 5 agosto.
Perfetto. E ha un passato portoghese, coloniale, olandese, c'erano gli
I
indigeni,
francesi anche,
francesi.
sono passati anche gli asiatici qua, solo che non si sono fermati perché non era di interesse, no, all'epoca. Quindi poi sono venuti i francesi, che anche i francesi, siccome a quell'epoca si cercava l'oro, si cercavano comunque altri tipi di ricchezze. Quindi era un territorio di passaggio, nessuno voleva, diciamo così, fermarsi, soffermarsi. I portoghesi si soffermano e iniziano, diciamo, ad esplorare quello che all'epoca viene poi considerato l'oro di qua, che era lo zucchero, no? Quindi la canna da zucchero che viene utilizzata poi in diverse sia per produzione di zucchero come per altre questioni. E quindi niente, quindi i portoghesi inizialmente vengono qua non per portare la civilizzazione, come ad esempio è stato negli Stati Uniti o gli spagnoli che hanno portato comunque anche, diciamo, principi, valori, no? Qui invece era lo sfruttamento delle materie prime. E quindi questo ha interferito un po', non è stata una cosa molto positiva e questo si vive un retaggio
Ancora
culturale
oggi.
ancora oggi. E in realtà i portoghesi sono venuti qua per poter utilizzare in particolar modo la questione dello zucchero e poi anche la questione del pau-brasil, no?
Pau-Brasil, sì.
E quindi questi sono
Che è un
stati.
pau-Brasil è una pianta, no? È un legno,
Sì.
una pianta, un albero, insomma.
Che in realtà si trova più a nord che poi però
Amazzonia.
è stato poi utilizzato un po' in tutto il Brasile. Quindi in realtà i portoghesi arrivano qua con l'intuito inizialmente di fare amicizia con gli indigeni
Indigeni. Che
e quindi lì
qua erano, attenzione, te li ricordi gli indigeni?
Tabajara,
Tabajara e
Tupi.
Tupi e Tapuyas, no?
Ce ne sono diversi in realtà. Adesso i nomi, i principali, no, che vengono, diciamo così, citati, sono i Tabajara, e sono, che in realtà loro praticamente vivevano, perché qui eravamo solo un'unica capitania. Quando i portoghesi sono arrivati in Brasile, hanno diviso, siccome il territorio era molto grande, in varie capitanie. E la capitania dello Stato della Paraíba era insieme Pernambuco, Ilha di Itamaracá e Rio Grande do Norte. Então erano tre stati. E praticamente, quindi, che cosa hanno fatto i portoghesi? Siccome gli indios non avevano tanto questa predisposizione di lavorare molte ore, perché vivevano con il ritmo della natura, della foresta, quindi nel senso loro cacciavano, prendevano diciamo quello che serviva, ma poi il resto era stare nella vita sociale, riunirsi, cerimonie, insomma, cose di questo tipo, e molto la questione anche di stare in comunità. E i portoghesi quindi attirano l'attenzione degli indios con le bujinganga, che vengono chiamate così, che sono praticamente cose che arrivano dall'Europa e che erano ad esempio specchi, oggetti, diciamo così, semplici,
che per chi non l'ha mai visto.
Per chi non le aveva mai viste, quindi inizialmente iniziano con questo scambio, no? E gli indios, come erano delle persone molto semplici e anche alcuni, questa tribù qua non era, diciamo così, aggressiva, e quindi li ricevono in maniera, no? Ah, mi stai regalando questo, mi stai dando quello, e quindi loro praticamente non si sentono minacciati. E quindi quando poi ci sono stati altre comunità, diciamo, di stranieri come i francesi, gli olandesi e tutto il resto, loro decidono di favoreggiare, prendono il partito dei portoghesi, ed è stato uno degli indios che nella parte, diciamo, della città del centro di João Pessoa, che fanno questo accordo tra i portoghesi gli indios Piragibi, e fanno questo trattato dove a partire da quel momento viene riconosciuta l'occupazione dei portoghesi nel suolo della Paraíba, e quindi da quel momento in poi ufficialmente inizia la colonizzazione del Portogallo qui nello stato. Quindi João Pessoa è la terza città più antica del paese e nasce già come città, non come le altre, Vilarejo, Vilas, ma nasce come città.
Infatti sì, avevo visto che c'erano diverse statistiche, no? Dicevano São Vicente, che era la prima città, no?
La prima è Porto Seguro.
Porto Seguro.
Che rimane...
Però nelle statistiche ci sono dei villaggi che realmente sono dei villaggi o delle piccole. Qui invece stiamo parlando di una città, tra l'altro con un centro storico molto bello, insomma coloniale, interessante, che magari vi faremo anche vedere in qualche modo. E abbiamo riassunto un pochino in 5 minuti, 5 secoli di João Pessoa. Ma una cosa bellina che avevo visto era il nome di João Pessoa, no? Il nome della città viene, magari raccontacelo, da un politico che era di qua, perché prima si chiamava Paraíba la città.
In realtà João Pessoa ha cambiato diverse volte nome. Il primo nome di João Pessoa è Nossa Signora das Neves. Quando i portoghesi arrivano e praticamente erano devoti a questa santa, Nossa Signora das Neves, e che prende anche poi il nome della cattedrale principale della città, che sarebbe come se fosse il Duomo della città, e quindi il primo nome è Nossa Signora das Neves. Il secondo nome è Filipeia, che viene dal re, no? Filippi II, che in realtà appunto a quei tempi c'era l'accordo tra Portogallo e Spagna, il trattato di Tordesillas, che era unificato, e quindi Filipeia.
Le due corone, Spagna e Portogallo, erano unite.
Sì, quindi Filipeia. E poi praticamente con l'occupazione degli olandesi c'è stata un'occupazione che ha preso da Recife, poi sono arrivati anche qua nella Paraíba, con gli olandesi in circa una ventina d'anni ci sono stati qua, che in realtà sono stati, hanno portato civilizzazione, sono stati molto meglio dei portoghesi, solo che poi sono stati cacciati via. E quindi in quel periodo di occupazione degli olandesi la città prende nome di Frederick. E quindi in realtà gli olandesi avevano questa diciamo, forma di colonizzare, di portare dal governo, diciamo, ufficiale europeo architetti, pittori, quindi portavano con sé tutto un background culturale che serviva per costruire una città, ma che servisse anche a loro, ai funzionari pubblici europei. Quindi loro, ad esempio, gli artisti facevano questi dipinti e mostravano la parte tropicale con gli indios e li inviavano poi in Europa. Quindi era un modo anche di, siccome ai tempi non c'era
Di
fotografia e queste cose,
divulgare
di divulgare il nuovo mondo,
il
no?
nuovo
E finendo, poi arriviamo al nome Paraíba,
già,
Paraíba con
pensiamo.
Y. Paraíba con Y è un nome indios e che significa Rio de Mau Navegação, ossia un fiume
Fiume
che è difficilmente
di cattiva navigazione.
cattiva navigazione. Infatti, uno dei motivi principali per i quali i colonizzatori non arrivano dal mare, ma arrivano praticamente dalla città e hanno difficoltà ad approdare con le navi, è dovuta alla barriera naturale che c'è dei
Corallina.
coralli, corallina, e quindi è per quello che
Passavano dal fiume Fiume.
passavano dal fiume e lì ovviamente le comunità indigene abitavano, sempre abitano vicino ai corsi d'acqua ed è per quello che la città nasce, il cuore di João Pessoa nasce in centro. Quindi per molti anni, fino agli anni 70, la principale zona non era la spiaggia come ora, ma era il centro e solo dopo si cambia struttura, conformazione della città.
Sì, per far capire un po' alle persone che ci ascoltano, le città in Brasile sul mare di solito hanno un lungomare, come anche in Italia, dove ci sono palazzi nuovi, dove ci sono, diciamo, c'è un'avenida e dove ci sono ristoranti, dove ci sono. Quindi João Pessoa si è sviluppata prima nell'entroterra, chiamiamolo così, no? Vicino al fiume, e dopo sul mare. Il mare non era sviluppato prima.
No, era una terra di
Di
nessuno, molto
nessuno.
pericolosa, c'erano solo i pescatori, le famiglie, diciamo comunque
Non ci
ricche,
stavano.
importanti, non ci stavano. Una donna che camminasse qua nel mare era molto pericoloso, poteva essere stuprata e comunque finiva male. Quindi tutte le famiglie, anche gli organi, diciamo così, istituzionali di fiscalizzazione, della parte aristocratica, vivevano in centro. Infatti in centro troviamo tanti casarões, che erano queste case molto grandi,
Palazzi.
palazzi, dove viveva la borghesia. E poi successivamente, a partire dalla costruzione del secondo porto, quindi la città muda de endereço, ossia cambia di indirizzo e inizia ad estendersi e andare verso il mare. Quindi le città, no, le città, no, scusate, le famiglie borghesi iniziano ad
A
espandersi, a
spostarsi.
spostarsi, a abbandonare le case e a venire verso il mare. Questo ha creato tutto un processo, diciamo così, di abbandono del centro, che sono poi dovute arrivare dei progetti di cooperazione internazionale, in particolar modo la Spagna, che ha aiutato abbastanza a rivitalizzare il centro storico. Però per concludere, arriviamo quindi alla Paraíba con Y, nome indigena, che per molti doveva rimanere con questo nome originale, solo che poi decidono di dare il nome di João Pessoa, che molti non sono d'accordo perché è il nome di un politico, quindi prende partito di una fazione politica. Ma in realtà João Pessoa per lo Stato in sé è stato molto importante perché lui è stato un politico che ha lottato contro l'oligarchia
Sì.
e quindi lui era a favore del popolo. E infatti veniva anche chiamato João da Porteira perché aveva sempre le mani in tasca e ogni volta che incontrava qualcuno della, diciamo così, della popolazione dava un soldino, un qualcosa per così.
Spieghiamo un attimo cosa succedeva. Qui siamo nel 1800 e
Siamo
fine 1800. No, no, 1930 in realtà.
1930 che è stato
1930, ecco.
assassinato il
Allora,
26 luglio.
spieghiamo, in Brasile c'era un accordo fra lo Stato gli stati del sud-sud-est, che erano San Paolo,
Minas Gerais.
Minas Gerais soprattutto, l'accordo si chiamava caffè
Con
con
leite.
latte, caffè con leite, che voleva dire che lo Stato di San Paolo e di Minas Gerais si intercambiavano per decidere, diciamo, il presidente della Repubblica, e quindi usciva sempre o un minero o un paulistano, insomma un paulista. E in quel caso lì, non mi ricordo qual era il candidato, diciamo,
Giulio
Prestes di San Paolo, fu negato perché João Pessoa,
sì,
appunto della Paraíba, negò il suo appoggio a un nuovo candidato di San Paolo.
Uh-huh.
E quindi fu eletto poi un candidato non di San Paolo, neanche del Minas Gerais, che era Getúlio Vargas, giusto? Se non sbaglio.
Poi c'è stato anche Pitácio Pessoa, che era praticamente, okay, parente di João Pessoa.
Uh-huh.
Era il nipote di João Pessoa.
Ok. Ma il presidente che hanno eletto in quel caso fu Getúlio, giusto?
Sì, okay, perché prima c'era Washington.
Washington Luiz, no?
Mm-hmm.
E Getúlio Vargas poi è stato, insomma, un presidente importante, insomma, che ha partecipato anche un po' alla Seconda Guerra Mondiale, anche se in maniera marginale. Però è stato un presidente, uno, insomma, dei primi a non essere di San Paolo, era del,
sì,
sud.
Ha rotto, diciamo, questo
schema. Questo schema, e quindi poi João Pessoa è diventato il nome della città per simboleggiare, diciamo, l'autonomia di questo Stato e anche la dignità, no? Nell'opporsi ai giochi fatti degli Stati più forti. E, Marisol, a parte qui stiamo facendo veramente super quark, veramente la storia siamo noi, però in versione brasiliana. Ma e te da Torino, cioè ti manca Torino, cioè, senti la necessità un giorno di ritornarci, c'hai nostalgia, come ti senti o ti piace qua?
Ma in realtà, allora, a me piace molto Torino, ma non sono per niente amante del freddo, e quindi, come sapete, Torino almeno 8 mesi fa molto freddo. E quindi no, Torino penso che non rientrerò a vivere, ma solo per periodi, appunto, così di vacanza o per visitare gli amici, la famiglia, ma per il resto io preferisco i tropici.
Ecco, anche a me, diciamo, piace molto il caldo e non il freddo. Però in Toscana c'è un po' meno freddo,
sì,
diciamo,
sì,
rispetto,
sì,
a Torino, un pochino meno. Senti Marisol, ora ci prendiamo un caffesino, no? Facciamo una pausa e in quest'ora del caffè facciamo vedere un po', diciamo, le attrazioni di João Pessoa. Quindi state con noi che ascoltate o vedete i punti, diciamo, principali, le attrazioni di questa città. Va bene? A tra poco.
Buonasera, mi fa un caffè? Subito.
Allora, siamo in centro a João Pessoa e questo che cos'è, Marisol?
È il monastero di San Francisco, è praticamente il stile barocco tropicale, e abbiamo qui, è stata la sede occupata dagli olandesi per circa 20 anni ed è un museo che sono praticamente una chiesa dove include altre chiese dentro. E praticamente è molto bello, cioè è una visita guidata con il museo,
bello,
che uno conosce un po' tutta la storia della città da quando sono arrivati i portoghesi.
Stile coloniale, eh?
Stile, questo è barocco tropicale perché riprende praticamente lo stile tropicale, elementi dei tropici, quindi c'è la pigna, ci sono le conchiglie, ci sono vari elementi del mare. Lì sopra vediamo il gallo che è l'elemento della corona portoghese. E poi lì in mezzo vediamo qua il simbolo francescano, no? I francescani, uh-huh, che sono appunto i tre voti della castità, obbedienza e povertà. E questo è il crocifisso che non si vede qua, però è uno dei più grandi dell'America Latina. E una particolarità di questa chiesa è che c'è un crocifisso che è del secolo XVII, che il Cristo non ha le gambe incrociate, ed è uno dei tre, uno delle tre chiese, si trova a Salvador, San Paolo e qua nello stato della Paraíba, il Cristo così.
Fantastico, ragazzi, questo caffè, quest'ora del caffè ve la facciamo pagare cara, perché questo è importantissimo, storia, cultura, a João Pessoa.
Allora amici, l'ora del caffè con Marisol Di Vincenzo, siamo nel centro storico di João Pessoa e andiamo a vedere questa chiesa meravigliosa che è la cattedrale di Nossa Senhora das Neves. Adesso Marisol ci racconta un po', c'è anche un po' di mistero e di notizie sull'Italia, su questa chiesa. Andiamo a vedere. Allora Marisol, questa chiesa fantastica, di cosa si tratta? Raccontaci un po'.
Sì, allora benvenuti, qua siamo nella chiesa principale, la cattedrale della città, Nossa Signora das Neves, dove anche il primo nome della città di João Pessoa. Nossa Signora das Neves era una santa devota dei portoghesi. Inizialmente questa chiesa è stata ricostruita più volte perché la corona portoghese non aveva, diciamo così, i finanziamenti per poter costruire questa chiesa che vedete oggi. Quindi è stata la prima chiesa, è stata di paiva e poi dopo c'è stata varie riforme. La cosa del simbolo di Nossa Signora das Neves, anche qui abbiamo uno stile barocco tropicale ma eclettico perché ci sono più stili mescolati insieme e abbiamo questa leggenda dell'Italia che non si sa fino a che punto sia reale o no, però di una famiglia nobile italiana che non riusciva ad avere dei figli e quindi fa praticamente una richiesta alla Santa Nossa Signora e nel giorno di Ferragosto, che solitamente in Italia fa molto caldo, inizia a nevicare e ricevono praticamente in sogno questo messaggio dalla santa dicendo di dover costruire una chiesa sopra una collina. Qui siamo sulla parte alta della città perché la città è stata, diciamo così, costruita nella parte alta e bassa. Ed è qui che si fonda la città il 5 agosto del 1585.
Tra l'altro c'è anche la messa, quindi siamo sì. Fortunati. Ciao amici, allora continuiamo il nostro viaggio qui a João Pessoa, siamo nel centro storico e adesso siamo all'Hotel Globo, è appena passato un trenino cargo, questo è un punto meraviglioso perché era un vecchio albergo, un vecchio hotel, ma qui potete vedere il fiume e qui in questo fiume c'era il porto che ha praticamente iniziato la storia della città di João Pessoa perché non si riusciva a costruire un porto vicino, cioè sul mare, a causa della barriera corallina e quindi il porto è stato costruito sul fiume. Questo è un porto che poi non viene utilizzato, è un porto diciamo vecchio, antico. Il porto chiamato Porto do Capim è il porto sul rio Sanyawa, che è un affluente del rio Paraiba, e proprio qua vicino al porto c'era il primo hotel di lusso chiamato Hotel Globo. Ed eccoci qua, bentornati cari amici dalla nostra ora del caffè e siamo sempre con Marisol di João Pessoa, di Torino ma João Pessoa. E Marisol, torniamo un pochino a parlare. Io conosco João Pessoa dal 2008 e l'ho sempre vista come una città per passarci le ferie, per le vacanze, turismo, no? Per fare riposarsi. Però negli anni diciamo che si sono aperte un po' delle opportunità anche per i piccoli imprenditori, per gli investimenti, sono stati fatti degli investimenti anche grandi qua a João Pessoa, soprattutto nel mondo delle costruzioni, l'immobiliare, il turismo ovviamente. Ci sono delle cose, diciamo, che tu vedi, delle opportunità per gli italiani che vogliono venire qua a fare una piccola impresa o a investire in qualcosa?
Beh, allora, come abbiamo appena detto, João Pessoa è una città che vive, diciamo così, dell'apparato statale e quindi quello che si riesce di più ad offrire qua sono i servizi. Però appunto dal punto di vista turistico, ad esempio, questa questione di offrire un servizio più di qualità, quindi con hotel con una qualità livello superiore, più livello più alto, oppure anche strutture della spiaggia come i chioschi che ci sono, offrire luoghi dove si può fare un aperitivo, un lounge bar sulla spiaggia, tutte queste cose qui vengono ben accolte. E anche la parte della ristorazione, ci sono appunto, noi siamo andati a pranzo in un posto molto molto bello e quindi qui le persone per
non facciamo il nome sennò ci devono pagare la marchetta,
ecco, infatti però abbiamo mangiato bene, sì, abbiamo mangiato tanto come a noi italiani piace. E quindi dal punto di vista edile, delle costruzioni, degli affitti, comprare appartamenti qua, soprattutto per chi viene con l'euro, ovviamente è un buon acquisto, perché è una città che è sempre estate, è una città dove praticamente si affitta tutto l'anno e ovviamente con la conversione euro reais si comprano degli appartamenti di qualità, di lusso, dove c'è piscina, sala della festa, biliardo, ping pong, sì, palestra, c'è un tutto. Po' di tutto e di più. E ovviamente noi in Italia con un valore che compreremmo in Italia non avremmo tutte queste opzioni.
A Milano un box forse.
Ecco, un box auto.
Un box doccia.
Ecco, quindi voglio dire, in realtà questa cosa dell'immobiliare è veramente forte e sì, costruiscono sempre di più palazzi, anche tecnologici, insomma. Sì, sì, sì. E io vedo anche da questo punto di vista la questione dello sport, l'attività fisica, perché siccome siamo qui tutto l'anno estate, tutte queste attività che si fanno sulla spiaggia e anche la questione del vento, ad esempio couchsurfing, il kite, beach tennis, fra l'altro beach tennis è diventato molto forte qua ed è stato un italiano che prima è andato a Rio, l'ha introdotto, poi è venuto anche qua e l'ha introdotto, quindi ci sono tutte queste attività, la bicicletta, anche un turismo di bicicletta è un'opportunità anche per poter
cicloturismo,
un turismo sostenibile, la questione ad esempio dei pannelli solari, energia solare, qua ce l'hanno, c'è il sole tutto l'anno e qui la bolletta della luce è carissima, quindi ci dovrebbe essere molto
è
di più.
Sì, fra l'altro non come in Italia però.
Non come in Italia, però siccome qui lo stipendio è basso, ovviamente bisogna incide molto. Quindi questa cosa dell'energia eolica, la questione dell'energia solare è molto importante. L'Italia comunque potrebbe, essere in prima linea da questo punto di vista.
Sì, un po' è stato fatto, soprattutto in altri stati del nord-est, no? Cioè nel Ceará, Bahia, sono stati fatti questi investimenti. Qua Paraíba, come dicevamo, è meno conosciuto come stato, anche se la Fiat ha investito qua vicino, insomma non nello stato di Paraíba, però veramente vicino. E come dicevi, da un punto di vista immobiliare, gli affari si fanno e sono affari ben fatti. Insomma, qua in Brasile, l'abbiamo detto più volte, è facile comprare sulla carta e rivendere dopo due anni e mezzo, tre, a un prezzo veramente, non voglio dire il doppio, ma un 40% in più sicuramente.
Sì.
E quindi questo è veramente un modo per generare la leva finanziaria per poi avere una liquidità molto alta. Qua ci sono delle aziende che hanno, che gestiscono anche 100 appartamenti, 150 sì. appartamenti per il turismo. Quindi sicuramente ci sono delle opportunità interessanti, no?
Certamente.
Su vari fronti. Non è facile, non è semplice, perché sapete, insomma, è un mercato diverso rispetto a quello di San Paolo, che sì. noi siamo abituati più a parlare di San Paolo.
Più dinamico, qua il mercato non è molto dinamico, quindi bisogna sapersi anche muovere. Però piano piano stanno arrivando anche delle aziende di fuori, non solo dico straniere, ma dico dal sud del Brasile, sud-est, quindi molte persone vengono per fare degli investimenti qua.
Certo. E senti Marisol, noi abbiamo parlato brevemente di una cosa che riguarda un po' il cibo, no? Infatti c'è una parte di noi che si domanda, una parte di me soprattutto, che è la mia pancia, si domanda che cosa si mangia a Jo Pessoa. Si mangia bene, si mangia male, si mangia...
Bene, allora la cucina pessoense, diciamo paraibana, è abbastanza ricca, ci sono tante cose diciamo tipiche come il couscous, che non è il couscous quello che noi siamo abituati in Italia, quindi che viene dall'Africa,
sì,
ma è un couscous.
Couscous non lo sapevo che c'era.
È un couscous tipico di qua che solitamente si può mangiare a colazione, quindi con le uova, i wurster, il sugo, oppure anche diciamo così nell'ora della merenda. E uno dei piatti tipici qua è il couscous nannata con carne ginata. E poi ci sono tutte.
Spiega cos'è il carne ginata.
Carne ginata è una nata che viene fatta. E
sarebbe una crema.
Una crema, è la una sorta è un... la panna.
La
una
panna
sorta...
del latte. Sì.
Sì. Che è acido, è quell'acido che viene dal formaggio, adesso non so bene com'è. Comunque si utilizza la carne di sow, che è una carne che viene fatta qua, viene essiccata al sole. E poi ci sono diciamo i piatti anche di pesce, perché siamo al mare, quindi ci sono i gamberi, che i gamberi costano molto meno rispetto ad altri stati del Brasile, a San Paolo, Brasilia, l'aragosta che si può, l'aragosta.
Quelle piccole, no? Le aragostine.
Sì, c'è un periodo dell'anno che non si può, diciamo così, catturare. C'è il caranguejo, a caschina di caranguejo, che è il granchio. E poi altre cose, il cajou che viene molto utilizzato sia nella cachaça, i formaggi, il queijo coalho, il miele. Quindi ci sono veramente altre cucine contemporanea, quindi brasiliana. Io sinceramente non mi lamento della gastronomia, ci sono tour gastronomici qui a Jo Pessoa anche, e si possono fare anche nell'entroterra, quindi...
Okay. Non si rimane né a pancia vuota e né si fa la dieta facilmente, perché vi posso garantire che qua si mangia tanto, le porzioni sono sempre il doppio, il triplo rispetto a quelle italiane.
Ecco. È difficile mantenere la linea.
È un po' più economico, anche se dipende cosa, dipende cosa. Se vai a cena nei posti un po' più chic, no? Cioè un pochino più... diciamo stile europeo, si spende abbastanza, non so.
Sì, però non sempre ai livelli di Rio, San Paolo,
sì.
Diciamo il prezzo è inferiore, quindi per chi viene con un budget che viene dal sud del Brasile, sud-est Italia, i prezzi rimangono sempre più bassi.
Senti Marisol, noi facciamo sempre questa domanda a fine episodio, no? Che tra l'altro insomma oggi in questo scenario, anche un po' con questa luce particolare, il tramonto sta andando via il sole, no? La domanda è sempre questa, no? Se tutte le strade portano a Roma, che in Italia non si usa questa frase, è incredibile, però tutte le strade portano a Roma, si sa, però qual è la tua Roma? È una frase bellissima, marchettara, utilizzata dai marketer digitali, qua in Brasile soprattutto.
E quindi qual è la tua Roma, il tuo obiettivo, diciamo, la tua meta qui a João Pessoa e nella vita in generale, insomma?
Beh, insomma, a me piacerebbe far conoscere agli italiani João Pessoa e, diciamo così, mobilitare persone che vengono dall'Italia, quindi creare gruppi, come io sono una guida turistica, e ricevere gruppi italiani che vengono e vogliono fare un turismo di esperienza. Quindi proporre, come abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto delle immersioni o fare un city tour.
Spieghiamo che stamattina, quando abbiamo, prima di registrare, siamo andati a fare un'immersione. Questo magari potremmo dirlo effettivamente nella Picaunzinho, che è un punto dove ci sono delle...
È una piscina naturale.
Una piscina naturale. Anzi, prima di concludere potresti dare anche 2 o 3 consigli di spiagge, perché questo è interessante, no?
Sì. Allora, noi questa mattina siamo andati in una piscina naturale. In realtà le più conosciute qua, che sono vicino alla parte turistica, sono Duseixa, piscina Duseixa e piscina de Picãozinho. Entrambe le piscine si può fare immersioni. Ovviamente la piscina di Picãozinho è più piccola, però ha una visibilità maggiore e, diciamo, anche dal punto di vista della flora e della fauna è più ricco rispetto a piscina Duseixa. Le spiagge più famose qua, diciamo urbane, sono Cabo Branco, Tambaú, dove ci sono la parte più degli hotel. Però come mare, così, diciamo, se uno vuole fare il bagno, l'acqua più pulita, bisogna andare verso il litorale su, quindi Coqueirinho, Tambaba, Praia Bela. Domani saremo a Praia Bela. E poi litoral nord, che io amo moltissimo, è ancora un po' rurale, ma per chi ama le avventure, l'esperienza, andare con il buggy e con la jeep è molto bello. E lì ci sono vari punti di incontro del rio con il mare e le falesie. Ci sono delle rovine in mezzo tra la spiaggia e dei punti alti della falesia, dove si possono vedere. Quindi, appunto, opportunità di visitare, di fare delle esperienze in mezzo alla natura qua non mancano, dal kayak alle immersioni, alla bici, c'è un po' di tutto.
C'è tutto. Tra l'altro c'è anche, giusto per gli appassionati di geografia, c'è il chilometro zero della rodovia transamazzonica
a Cabedelo.
Cabedelo, che è poco distante da qua, da João Pessoa, il chilometro zero, che poi la rodovia dovrebbe arrivare fino a Manaus, no? Mm-hmm. Insomma, tutta l'Amazzonia. Mm-hmm. Poi non so, alcuni punti non è conclusa, ma insomma,
sì,
perché l'Amazzonia ovviamente è gigante. E quindi va bene, io penso che abbiamo fatto veramente il record, abbiamo raccontato una città a cui io sono molto legato, ma una città molto bella. In mezz'ora, e spero che sia un motivo per gli italiani per conoscerla e magari i prossimi anni scoprire questo paradiso alla fine, perché le spiagge sono bellissime, il clima è bello tutto l'anno.
È una cosa, una curiosità, che qua l'acqua è calda tutto l'anno, ecco. 28 gradi.
Calda tutto l'anno, e c'è anche un pochino, soprattutto per chi viene dall'Italia, quell'idea di una città, diciamo, un po' moderna, anche nel senso, con dei grattacieli che noi non siamo abituati a vedere di solito. Chiaro, chi viene dal Rio, da San Paolo, ovviamente è una città piccola questa in confronto, però per chi viene da Pinerolo...
No. No, io Pinerolo no,
non sei di Pinerolo.
Però sono nata in provincia, Carmagnola. Però c'è la cosa interessante qua, che c'è questa mescolanza tra il nuovo e il progresso di questi grattacieli con la natura. Perché qui siamo nella parte della Mata Atlantica, quindi sono 5% purtroppo ormai di residuo di Mata Atlantica, ma questa città è una città molto verde davvero, quindi di natura non manca.
Marisol, grazie veramente per la tua esperienza, Marisol di Vincenzo, guida turistica a João Pessoa. E tu insegni anche italiano?
Sì,
vero?
Insegno anche italiano. Insegno anche italiano per i brasiliani che sono appassionati dell'Italia, in particolar modo di Firenze.
Ah,
tanta gente che vuole conoscere Firenze e la Toscana, quindi anche questa possibilità di portare il gruppo, diciamo così, di alunni italiani in Italia per poter praticare la lingua e anche conoscere, bello, diciamo, la nostra bella Italia, la bella vita.
È una sponda, dai, è una sponda. Ragazzi, grazie come sempre per seguirci. Ricordatevi che oggi ancora di più in Brasile l'Italia è qui, l'Italia è qui, e ne approfitto, ci alziamo e facciamo vedere per l'ultima volta qua lo scenario di lo skyline di João Pessoa. Non si vede, siamo un po' contro luce, ma ragazzi, grazie ancora, l'Italia è qui. Alla prossima!
L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!